ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Ed eccomi ancora una volta con voi per un nuovo appuntamento con Folk Beat, il numero 22 della quarta stagione del settimanale che potete seguire su ADMR Rock Web Radio il giovedì fra le 16 e le 17.30 oppure in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Buon pomeriggio da Massimo Ferro, che oggi avrà come ospite finalmente una voce femminile, quella della toscana Claudia Bombardella, cantante, compositrice e polistrumentista che sa destreggiarsi con abilità fra almeno una ventina di strumenti, in particolare clarinetto e sassofono, ma anche fisarmonica, violoncello, diversi tipi di percussione e molto altro ancora. Claudia ha un'educazione musicale colta che ha portato nel suo stile molto personale, che risulta non proprio facile da catalogare in quanto attinge e sa mettere in comunicazione fra loro diverse sorgenti musicali, dalla tradizione italiana a quella di altre parti del mondo, passando attraverso la canzone d'autore e la musica barocca e rinascimentale. Nel corso della sua già lunga e sempre brillante carriera ha composto musica anche per colonne sonore e per ensemble classici, dal quartetto all'orchestra con coro, e a tutt'oggi ha pubblicato come solista oppure insieme ad altri musicisti 11 album e un DVD. Il suo lavoro più recente è uscito pochi mesi fa con il titolo Memorie degli alberi, anche questo per la Radici Music Records, a cui si deve quasi tutta la sua discografia. È un disco estremamente godibile e vario, con diversi brani originali composti dalla stessa artista e altro materiale attinto dalle più svariate fonti musicali. Di questo e altro, dando anche uno sguardo al suo ricco passato artistico, parleremo fra poco con Claudia Bombardella, ma per cominciare, come sempre, diamo spazio alla musica con un brano estratto da Memorie degli alberi, di cui sicuramente parleremo durante l'intervista. Si intitola Passacaglia della gioia e con questo vi auguro buon ascolto.
Oh, come ti inganni se pensi che gli anni siano solo un fluire. Bisogna gioire, bisogna gioire, bisogna gioire. Quando al mattino un segno divino dipinge sul viso un grande sorriso, è il cenno di un fiore che parla d'amore, ci vuol ricordare che si può amare, che si può amare, che si può amare. Svegli, osservi e poi scegli, inizi a pensare cercando di amare, ti accorgi che il tempo non sta per finire, ma anzi sussurra che si può guarire, che si può guarire, che si può guarire. risonando, l'acetro zampogna col cuore che sogna. Si vive danzando, bevendo e mangiando, e senza vergogna gioire bisogna, gioire bisogna, gioire bisogna. Nuova luce che il cuore conduce, un solo sentiero esclama il pensiero e non fa che dire, bisogna gioire, bisogna gioire, bisogna gioire, bisogna gioire, bisogna gioire, bisogna gioire, bisogna gioire.
Passacaglia della gioia è un brano del compositore Stefano Landi, vissuto fra 1587 e il 1639, che però è stato in parte riscritto da Claudio Bombardella, che prima del suo arrivo ascoltiamo ancora con un brano sempre da Memoria degli alberi. In questo caso si tratta di due motivi tradizionali. Il primo, cantato, arriva dall'Armenia. Il secondo invece è strumentale ed è di origine ungherese. Il brano collettivamente è intitolato Losing Yelav.
Yankolusi, 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 Yankolusi,
Ciao Claudia, grazie per essere con noi oggi, benvenuta a Folk Beat e credimi è veramente un grandissimo piacere ritrovarti dopo tanto tempo, possiamo dirlo.
Grazie Massimo, io sono molto felice di essere con te, mi diverto sempre molto e con le persone che avranno voglia di ascoltarci, insomma.
Speriamo di divertirci anche oggi. Senti, nonostante io abbia seguito almeno fino a un certo punto con una certa, direi, regolarità la tua carriera, poi ho un po' perso i tuoi passi, però insomma conosco abbastanza bene il tuo lavoro, però dato che questa è la prima volta che tu sei ospite di questo programma, vorrei che ci raccontassi molto brevemente, so che non è facile perché tu hai una carriera lunghissima, un po' la tua storia, insomma, diciamo nei momenti fondamentali.
Ok, mi cogli un po' impreparata ma ci provo. Allora, io nasco a Lussemburgo e lì sin da bambina studio il violino. Però insomma non mi bastava e quindi quando poi vengo in Italia insomma io poi lascio questo violino perché ero giovane e avevo voglia anche di divertirmi, il violino mi richiedeva invece di studiare molto e quindi lascio il violino, ma appena arrivata in Italia dal Lussemburgo dove appunto sono nata io inizio a suonare il sassofono, cioè lo suonavo già in realtà a Lussemburgo ma qui inizio a studiarlo veramente alla scuola di musica di Fiesole. E lì, insomma, faccio proprio il mio percorso educativo, quello più profondo, diciamo, poi ho fatto tante altre esperienze, ma quello lì mi ha proprio formato e quindi ero diventata sassofonista. Però anche lì non mi bastava e allora ho cominciato a studiare tutta una serie di strumenti, la fisarmonica, il violoncello, insomma, per motivi di composizione, perché non mi bastava pensare le cose, le dovevo anche sapere eseguire, insomma, sapere cosa stavo scrivendo. E quindi poi nel periodo in cui ero a scuola di musica di Fiesole avevo anche tante formazioni, quartetto, trita, eccetera, eccetera. E insieme a Luca Di Volo abbiamo realizzato poi negli anni 90 i primi CD, uno per la rivista, ecco, ora non mi viene, comunque sulla musica klezmer. E poi con l'orchestra della Toscana un altro CD sempre intorno alla musica dell'est del klezmer. E lì quindi iniziato un giro in questo mondo popolare dell'est Europa e però anche lì insomma la mia sete di conoscenza o comunque di fare esperienza ha cominciato a farmi muovere in tante altre direzioni e finalmente poi nel 2004 mi sembra sono uscita con il primo CD in cui ho scritto le musiche solo io perché prima ero insieme a Luca. E il primo quartetto con paesaggi lontani, un viaggio nel mondo di nuovo, con tantissimi riferimenti, però era già una musica più quasi da camera, con violino, violoncello, fisarmonica, chitarra, eccetera, eccetera, io ai fiati e alla voce. E parallelamente anche appunto alla voce, io ero strumentista essenzialmente, ho iniziato proprio una storia d'amore con la voce, che io pensavo fosse uno strumento che tutti avevano ed era facilissimo e non c'era nessun problema. Però poi quando mi sono addentrata e cominciato a studiarla, ho cominciato a vedere che era veramente uno strumento di indagine straordinario per la conoscenza di se stessi e per entrare nella musica da un punto di vista proprio di percezione delle frequenze in maniera un po' diversa dello strumentista. E quindi insomma parallela alla parte compositiva e di esecuzione con quartetti vari, trie, due e anche uno spettacolo da sola, io appunto ho cominciato a indagare su questa voce e appunto è nato questo spettacolo da sola, che è quasi uno spettacolo sciamanico, in cui appunto c'è una ricerca vocale estrema in tutti gli stili, in tantissime lingue, accompagnata appunto dai tanti strumenti che suonavo e ora suono, insomma, ora un po' meno, insomma, un po' meno voglia di suonare questi 800.000 strumenti, però lo faccio.
Sì, anche perché portarseli tutti dietro ogni volta che si va a suonare dal vivo diventa un po' impegnativo.
Infatti erano 23, cioè nello spettacolo da sola erano 23 strumenti, quindi era anche impegnativo. Quando mi chiedevano cosa fai nella vita, facevo il traslocatore.
Ma poi tra l'altro anche cose tipo il sax, mi pare baritono, che già è bello grosso,
sì.
E il violoncello, esatto. Insomma tutte cose anche grosse, oltre che pesanti.
Sì, esatto, e per cui insomma nel tempo poi l'ho anche un po' ridotto, l'ho cambiato, sto spettacolo sono diventate 16 invece di 23 e poi un po' meno, ma insomma essenzialmente Ovviamente adesso amo anche suonare poco, insomma meno possibile questi 800 strumenti, e mi concentro appunto di più sulla composizione, sugli arrangiamenti anche, diciamo così.
In pratica i tuoi primi studi sono stati quasi tutti, credo, nell'ambito della musica classica, della musica colta, ma alla musica popolare, o se preferisci di tradizione, come ci sei arrivata?
Ma in realtà io ascoltavo di tutto, anche la musica rock da ragazzina, insomma, quindi ero un'ascoltatrice di tutto e di più, da Laurie Anderson, insomma veramente di tutto e di più. E quindi quando a scuola di Fiesole ero un po' incastrata in questa musica classica, io stessa poi ho cominciato a insegnare lì per pagarmi gli studi, e insomma io con gli allievi facevo anche un po' di ricerca sulla musica klezmer, appunto c'era il momento un po' di questa musica, sì, dell'est, che aveva questi ritmi molto scatenati, molto belli e molto, diciamo, corporali, e quindi lì è nata un pochino la voglia di esplorare da musicista, ecco, non solo da ascoltatrice ma da musicista. E allora le prime mosse in questo senso sono state che io scrivevo dei falsi rispetto a musicisti jazz, quindi facevo dei falsi, false composizioni in stile Charlie Parker, di tutti i sassofonisti che amavo, e questo era un po' il tema dei miei esami che mi facevo da me, e così io mi sono anche avvicinata anche alla composizione in maniera un pochino diversa dal classico, pur studiando anche composizione classica, insomma.
Ma tu hai studiato anche jazz, mi sembra, in Germania, se ho letto bene, vero?
Sì, 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 e lì c'è un'altra cultura proprio.
Ne parliamo
musicale
dopo di jazz, perché qualcosa di jazz si respira anche nel tuo ultimo album, però volevo chiederti a proposito dell'insegnamento, che è una pratica che tu ancora segui quotidianamente o quasi, comunque, ci racconti in particolare cosa insegni, perché so che spesso hai tenuto e continui a tenere dei seminari sulla voce in particolare.
Sì, io essenzialmente insegno un approccio alla voce che è una ricerca, diciamo, e la ricerca è quella di sviluppare una vocalità il più libero possibile, allevare tutte le tensioni possibili e immaginabili in tutto il corpo, in modo che lo strumento vocale possa essere totalmente a disposizione di quello che deve eseguire, insomma, che sia in uno stile o in un altro.
Hai inciso qualcosa come 11 CD nel corso della tua carriera, un DVD, hai vinto un premio Teresa Viarengo, di cui tra l'altro io ero giurato, purtroppo è un premio che non esiste più, è un vero peccato perché era, diciamo, dedicato alle figure femminili nell'ambito della musica di ispirazione folk tradizionale popolare. È indubbiamente stato un riconoscimento importante e più che meritato. E hai fatto anche molti spettacoli tu nel corso della tua vita, oltre a quel primo di cui ci hai detto, e ne esiste uno che appunto è diventato anche un DVD.
Sì, sì, quella era Le vie dello spirito, e è stato l'inizio di una ricerca un po' più interiore, che poi è sfociata in un altro progetto molto bello, sempre con quintetto d'archi e coro, che è stato Il risveglio. E quella è stata proprio un'avventura incredibile, perché in realtà è tutto nato perché c'era un direttore di un teatro qui a Firenze che mi chiamava, vieni a fare uno spettacolo, e io non avevo voglia di fare le solite cose. E quindi tutte le mattine alle 4-5 del mattino c'era un enorme corvo che mi veniva a svegliare e batteva la testa sulla finestra vicino a dove dormo. E questo per mesi, e quindi io dicevo, ma perché mi succede questo? E che ha detto, ma forse devo fare qualcosa sul risveglio, di coscienza. E allora ho cominciato a cercare fra i poeti miei amati e ho messo insieme tutto un viaggio che ho un po' elaborato rispetto a questo tema grandissimo di tutte le epoche, di tutte le culture, che è il risveglio di coscienza, che era fra l'altro negli anni 2011-12, quindi insomma era un tema abbastanza caldo in quel momento lì.
Ci vogliono essere stati dei risvegli anche abbastanza, diciamo, intensi, perché ne è venuto fuori un lavoro che ho sentito molto rapidamente ieri sera, decisamente impegnativo, e che ti riporta anche, nonostante poi, come tu giustamente mi dicevi, sia un gran calderone di suoni, stili e generi musicali, ma ti riporta molto alla musica colta.
Sì, sì, moltissimo, al mio grande amore. Diciamo, dentro c'è, si può sentire Beethoven, si può sentire Bach, c'è un pochino i miei amori sono lì dentro, cioè, diciamo, sono degli echi, non è che non li ho citati, però si sente che c'è quell'influenza sicuramente.
E comunque la musica colta, in qualche maniera, per quanto conosca i tuoi dischi, te la sei portata dietro praticamente sempre, anche se l'ha infilata in mezzo, come dicevo prima, a tante altre sonorità, perché a te piace comunque mescolare diverse sorgenti musicali. Credo che sia un po' il trade union che lega tutta la tua discografia.
Sì, non c'è dubbio. È come se io non sentissi poi questo grande confine, ma alla ricerca di un, insomma, di colori. E soprattutto, diciamo, sono lavori molto emotivi, diciamo, se dobbiamo descrivere, no? Quindi le armonie sono sempre molto intense, e questo è un po' la scuola sicuramente della musica classica che mi ha aiutato a cogliere questa cosa, ma poi portare questa profondità anche degli arrangiamenti nella musica, diciamo, nei colori più popolari, no? Nelle melodie più popolari, per me è veramente un, grande possibilità, ecco, di collegarci con la nostra cultura, con la cultura della terra, con la vita della terra intera, ecco.
Ti chiederò sicuramente qualche altra cosa che riguarda il tuo passato, ma lo farò analizzando in qualche maniera o comunque cercando di comprendere meglio il contenuto del tuo ultimo disco, Memoria degli alberi, che io credo si possa definire un album ecologico, cioè un album con cui hai voluto, è un disco con cui tu stessa mi pare hai apertamente dichiarato, hai voluto riconnetterti proprio alla terra e dunque alla natura, vero?
Sì, sì, io vivo in campagna e quindi gli alberi sono veramente i miei compagni più stretti, anche perché mi aiutano, siccome studio tantissimo, mi aiutano poi a rilassarmi, a ritrovare anche una dimensione un po' più terrena quando smetto di studiare. E quindi sono molto molto grata. Sì, questo è vero. Però, ecco, diciamo, mi aiutano anche a districarmi. Quando vado a passeggiare fra di loro, magari mi rivolgo anche a loro. Tra l'altro all'epoca c'era anche il mio cane, quindi anche lui è citato in questo CD, mi accompagna durante i concerti. La storia che narro è intrisa di alberi e di questo cane. Che
si chiamava Grisù, giusto?
Sì, esatto, e lui era un predunion tra me e gli alberi. E quindi sì, insomma, sono, diciamo, tornare un po' agli elementi, ne abbiamo così tanto bisogno, tutti penso, non solo io che sto fra i suoni, insomma.
Dicevo che è un album ecologico, lo è anche per la copertina, anche per la confezione, se vogliamo, stessa, sì. Per le foto, le immagini bellissime che ci sono nel libretto che è incluso. Ma sai, io amo definire musica ecologica un po' certa musica acustica, che è, la tua è sempre stata fondamentalmente musica acustica, però questo disco è anche più leggiato, secondo me, rispetto a quelli, così ti ho detto anche l'altro giorno, è più leggero, se preferisci comunque è più semplice forse, anche se vogliamo, rispetto ai tuoi lavori precedenti.
Sì, assolutamente, sì, è proprio volutamente un inno alla gioia, questo è stato proprio lo spirito con cui io mi sono addentrata in questa cosa, complici i miei due adorati Silvio Trotta e Alessandro Bruni, che hanno proprio partecipato con questo entusiasmo grande, anche insomma dopo il periodo anche che abbiamo vissuto tutti, c'era bisogno di alleggerire in tutti i sensi.
Sì, questo e sicuramente è anche un disco più rilassato proprio, secondo me.
Sì, meno introspettivo come gli altri, ecco, più semplicemente gioioso.
Sul fatto che sia un disco gioioso lo si comprende anche dai testi, che esprimono proprio un senso di ottimismo e spesso anche di gioia di vivere. E è un disco in cui, come sempre, ci sono tante lingue diverse. Ma con quale criterio scegli? Perché anche alcune tue canzoni non sono scritte in italiano, ma magari in francese o in inglese. In passato hai usato il tedesco e chissà quante altre lingue del mondo. Cosa ti spinge a usare una lingua piuttosto che un'altra nelle canzoni che tu scrivi?
Allora, io sono nata a Lussemburgo, da mamma tedesca, padre italiano, però lì si parlava francese e poi l'inglese è stata un'altra lingua proprio che ho imparato subito da bambina e poi lo spagnolo, quindi diciamo che io macino fluentemente 5 lingue e quindi per me la scelta della lingua è un colore, non so se emotivo o comunque è un colore di uno spazio e quindi mi viene naturale. Ecco, il cinghiale innamorato non l'avrei potuto scrivere in italiano, non funzionava. Cioè, non so io adesso perché io scelgo poi di scrivere certi testi in una lingua piuttosto che in un'altra. Sinceramente da dove venga non lo so, però lo faccio volentieri perché amo usare le lingue come dei colori. E in questo CD lo spirito era quello che gli alberi, e bene o male, sono con le loro radici, sono in collegamento fra di loro, nella mia fantasia, in tutta la terra, cioè l'albero qui sotto casa comunica con l'albero in Azerbaigian, faccio per dire, e quindi se io ascolto il mio albero sotto casa ci sta che mi possa raccontare o cantare canto dell'Azerbaigian.
Teoricamente quello che dici del collegamento fra i vari alberi non è tanto lontano dalla realtà, perché comunque in un bosco, esatto, per esempio, c'è tutto un collegamento sotterraneo che è dato da funghi.
Ecco, esatto, i miceli.
Esatto, i miceli. Credo che tu scelga un po' anche la lingua in base al suono, perché ho letto una tua dichiarazione che recita: dietro al suono di ogni lingua è nascosto il segreto di un popolo.
Sì, questo è quello che io sento e che mi avvicina, appunto, essendo io in qualche modo senza radici chiare e nitide, perché sì, Lussemburgo sì, ma insomma io non ero lussemburghese, e quindi ovunque vada mi posso anche radicare in qualche modo, oppure come dice il mio amico, dice: Claudia, te c'hai le radici per aria e quindi volatili. E per me è straordinaria questa opportunità di avvicinarsi a tutte le culture, a tutti i modi di pensare, di essere, di muoversi, di esprimere, di muovere la gola, la bocca delle varie culture, perché sono esperienze della vita, no? Che uno può fare indirettamente poi ascoltando queste lingue.
Golegandom ja, golegandom shekofte, golegandom ja, mikaram ham chino ham chun, golegandom, golegandom, golegandom ja, mikaram ham chino ham chun, golegandom, golegandom, golegandom. Golegandom shekofte, golegandom yo, golegandom shekofte, golegandom yo.
Eccoci, hai detto dei due collaboratori, Silvio Trotta, sì, e Alessandro Bruni, che praticamente sono presenti in tutti i brani. Alessandro con, sì, la chitarra classica in pratica fa una sorta di tappeto sonoro che è immancabile, con dei ricami, sì, veramente straordinari, e tutto il resto poi è ricucito un po' dei molti strumenti a plettro che porta Silvio,
sì,
Trotta.
Esatto, straordinari tutti e due, meravigliosi e devo dire sempre così disponibili. Anche Silvio, diciamo, brontola un pochino perché dice ma dove ci porti stavolta, e poi invece il primo, insomma, si butta con un entusiasmo veramente del quale sono estremamente grata, perché poi insomma sono semplici ma poi non sono facili intanto da eseguire.
Ah no,
quindi
sicuramente.
Mentre Alessandro ha questa capacità di piroettare su quella chitarra che veramente, insomma, devo dire, regge un po' tutto il progetto lui.
Ecco, non, quindi, ti manca, insomma, un po' il suono di uno strumento con una frequenza più bassa come contrabbasso o il violoncello, che tu pure sai suonare?
Sì. Sì, no, abbiamo voluto essere, anche per motivi poi di trasporto, no, che dobbiamo andare a fare i concerti, abbiamo voluto essere abbastanza essenziali. Mm. Poi nel momento della registrazione abbiamo invitato Jessica Lombardi con i vari flauti traversi e poi in concerto suona anche la piva.
Ma Jessica è tornata a vivere in Italia, perché io sapevo che stava,
sì,
in Belgio,
sì, è tornata.
Sì,
è tornata, ora è a Firenze.
Ah, questa è una bella
quindi
notizia.
Ci siamo incontrate per caso e era proprio il periodo dove dovevamo incidere, sicché l'ho invitata e lei è venuta con tanta gioia, ha portato appunto una nota, un bel colore, insomma, anche lei. E poi anche Marzio Benelli, che è il fonico straordinario, che è un fonico veramente storico di Firenze e qui in Italia, che non solo ha fatto il lavoro di registrare, mixaggio, eccetera, ma poi insomma ha inserito anche un po' di percussioni e la chitarra elettrica su un pezzo meraviglioso.
Credo che sia la prima volta che tu usi uno strumento elettrico in un tuo disco, per quanto ne,
sì,
so io.
Sì. Sì, sì, è vero, è vero.
Dunque questi tre musicisti, includendo eventualmente anche Jessica Lombardi, sono gli stessi che ti accompagnano dal vivo per presentare l'album?
Sì, in realtà siamo in trio, poi se possiamo viene anche la Jessica, assolutamente, sì.
Ascolta, Memorie degli alberi è stato registrato in studio dal vivo oppure avete fatto qualche sovraincisione? Te lo chiedo perché ieri ho curiosato un po' in rete e ho visto un video, che credo sia sulla tua pagina Facebook,
sì,
in cui sei in studio con Alessandro e Silvio e mi sembra che vi stiate anche divertendo molto, ma facendoli anche diventare matti, perché tu hai una capacità di cambiare le strutture, le melodie,
sì,
le armonie da un secondo all'altro.
Infatti, no, li faccio impazzire, infatti. Abbiamo registrato qui a casa mia, sì. È venuto Marzio con tutti i suoi armennicoli, messo microfoni e abbiamo tutto dal vivo. Sì, no, tutti i miei CD sono dal vivo.
Ah, questo non lo sapevo.
Io non sono in grado di lavorare in studio. Diciamo, questo tipo di progetto richiede il vivo perché sono molto basate sul respiro, sullo sguardo e proprio nell'insieme. Non si può fare metronomo, quella roba là, insomma.
Ah sì, questo è vero. Avete già fatto qualche concerto di presentazione?
Sì. Avevamo fatto qualche concerto prima di registrare e poi abbiamo fatto la presentazione ufficiale a Firenze a novembre. È stato un concertone in cui abbiamo invitato un sacco di gente come ospiti. È stato molto molto bello.
My bounty is as boundless as this.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Dunque, anche in questo disco, come ti è capitato spesso in passato, hai utilizzato come liriche dei testi di poeti. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosisce molto ed è una delle tracce cantate in inglese, ovvero What Love Can Do, che tu sostieni nel libretto allegato al CD che si tratta di uno scritto di Giovanni John Florio, che secondo alcuni altri non è che William Shakespeare. Io ho letto che in realtà la cosa è piuttosto controversa, ma a parte questo, come hai trovato questo testo?
Allora, questo testo in realtà io l'ho scritto, era un corale a tre voci, o tre voci più violoncello, che avevo scritto per il matrimonio di mia nipote.
Ah. Era...
e questo diversi anni fa. Però era talmente bello, infatti hanno divorziato non perché io ho scritto questo pezzo, ma... e viene da Romeo e Giulietta, insomma, quindi mentre lo scrivevo e ho detto forse non è il testo giusto, però bah, era talmente bello. E quindi poi quando abbiamo cominciato col progetto l'ho voluto ripescare e proprio mentre stavo lavorando a sta storia ho sentito il racconto di uno scrittore che ha dedicato mezza vita, ha scritto due libri su queste storie e ha raccontato per filo e per segno tutta la storia, cioè proprio un volume in cui racconta per filo e per segno la storia di Giovanni Florio. Mm. E quindi insomma gli ho voluto omaggiare questa cosa, perché se è vero ed è stato completamente dimenticato, noi l'abbiamo ritirato su.
In effetti esistono diverse teorie che sostengono che Shakespeare potesse essere di origine italiana, addirittura forse nato in Sicilia. Senti, sì. Ma invece Passacaglia della Gioia, anche questo è un brano che arriva dal passato, da un autore che sì. Si chiama Stefano Landi, vissuto, sì. Solo documentato fra 1587 e 1639, sì. Ma che tu hai riscritto, sì. Gli hai dato un'atmosfera decisamente partenopea, grazie anche poi, credo, alla voce di Silvio Trotta, ma il brano è molto riuscito proprio, e credo che tu abbia anche cambiato il titolo e un parte il testo.
Sì. Sì, perché il titolo originale è Passacaglia della vita e a me piaceva tantissimo, proprio tanto, 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 poi ci sono delle esecuzioni straordinarie, veramente, quindi ero innamoratissima di questo pezzo, quindi decidiamo di suonarlo, eccetera, eccetera, e però io questo testo che dice bisogna morire, a me non mandava giù, e come io faccio sempre, insomma, non ho tanta riverenza verso le cose del passato, chiedo umilmente perdono se qualcuno si offende, ma insomma mi andava di attualizzare proprio per questo momento in cui è bene, se anche pur dobbiamo morire, è bene però tenere lo sguardo sulla parte vitale, se no, se stiamo a pensare che dobbiamo morire, lo sguardo si intristisce, no?
Certo.
E quindi da lì appunto ho cambiato completamente il testo e niente, ne è venuta veramente una cosa gioiosissima, in cui appunto poi alla fine è inserito anche una roba un po' africana, insomma c'è un po' di tutto.
C'è qualcosa di molto partenopeo, forse anche di più, in Seta, dove però tu cominci con un vocalizzo che è molto medio orientale, qualcuno
si è iraniano. Persiano,
sì. E il ritmo poi a un certo punto diventa esattamente quello della tarantella,
sì, anche tarantella.
Qui, esatto, anche qui c'è la voce di Silvio Trotta, questa è proprio orientata alla tua idea di mescolare generi, stili diversi.
Sì, questo a me viene molto naturale, infatti questo pezzo era originariamente, io lo facevo da sola, nel mio spettacolo da sola, e però Silvio l'ha accolto e ci ha infilato questo testo meraviglioso della tradizione.
E tu qui suoni appunto il setar, che è un liuto, sì. uno strumento a corde comunque di origine persiana, se non ricordo male.
Sì. Sì, esattamente, perché ho studiato un pochino anche in Iran, a Teheran, e ho avuto un maestro meraviglioso e degli amici che poi, io ero andata lì a studiare canto, poi in realtà mi hanno trovato un maestro di percussioni, per cui ho dovuto studiare le percussioni, il daf, e poi i miei amici mi hanno regalato, i miei amici persiani, questo setar, e allora insomma ho dovuto studiarlo.
Beh, giustamente, no? Come si faceva a dire di no uno strumento così?
Esatto.
C'è un altro brano di origine rinascimentale che sembra quasi una canzone folk, ma di un autore, Jean Chardevoix.
Sì, Jean de Chardevoix.
Ho letto perché anche qui mi sono prima documentato, che è stato fra i primi a dare alle stampe dei canti di origine popolare. Questo spiega forse la somiglianza con una matrice folk. Tu ne sai qualcosa?
Ma ti devo confessare che non lo sapevo. Ecco, io invece ero impreparatissima, come vedi, perché sono molto viscerale quando trovo qualcosa. E, insomma, essendo musicista, poi io magari posso studiare visceralmente tutti gli aspetti musicali e molto meno invece quelli storici o anche rispetto ai testi. Infatti anche questo pezzo è stata prima l'intensità musicale, poi io ho cambiato in realtà la melodia, cioè l'ho sviluppata.
Jeune fillette de noble cœur, plaisante et joliette de grande valeur. Outre son gré, on l'a rendue honnête, cela point lui est, dont vit en grande leur. Un soir après qu'on plie ce lettre histoire, en grande mélancolie se tourmente-toi, disant ainsi, douce Vierge Marie, abrégez-moi la vie, puisque mourir je dois. Mon pauvre cœur soupire incessamment, aussi ma mort désire journellement, car mes parents ne puis m'en dénescrire, ma beauté fort empire, je vis en grand tourment.
Thank you. Ecco, credo che questo disco si possa definire ecologico anche per un altro motivo, o comunque se preferisci strettamente connesso a quello che è il titolo Memoria degli alberi, perché rileggendo i nomi degli strumenti si può notare come quasi tutti, pur con qualche eccezione ovviamente, sono strumenti costruiti in legno.
Sì, sono tutti di legno. Anche il flauto di Jesse suona sia il flauto classico d'argento, sia il flauto irlandese che è di legno.
Infatti, l'unico strumento che potrebbe fare eccezione è la fisarmonica, che tu hai suonato, se ricordo bene, in un brano solo.
Ah, sì, perché ce l'ho infilata, sì, nell'arrangiamento. Poi dal vivo ovviamente non la suono. Solo, è stato solo per il CD, sì, è nel, mi sembra, Per tutta la notte, in cui sì, entra la fisarmonica, sì, perché lì mi serviva proprio di creare un coralone enorme, insomma.
È un peccato, sì, però, perché tu per anni hai utilizzato tantissimo la fisarmonica anche per accompagnarti, è lo strumento ideale dal vivo, da sola soprattutto.
È vero, però bisogna studiarla tanto, e ora io non ce la faccio a studiare così tanto la fisarmonica, studio di più il violoncello, che poi non suono dal vivo, ma ogni tanto la ritiro fuori, ma appunto ora nel trio non ce n'era bisogno, visto che c'è Alessandro con la sua chitarra che riempie ogni buco, quindi.
Questo è vero. Per tutta la notte è una composizione molto interessante. Intanto, visto che su YouTube c'è un video dove tu l'esegui effettivamente con un coro ampissimo.
Questo era il concerto di presentazione a Firenze.
Ah, ecco, la caratteristica, sì, dei testi di questo disco, quelli che scrivi tu, che sono, non so se l'aggettivo è giusto, essenziali, comunque sicuramente ridotti quasi al lumicino, non è che ti cimenti in strofe lunghissime, in poemi omerici, ma qui veramente tutto è essenzialissimo, perché in pratica sì, il testo ripete per tutta la notte dall'inizio alla fine.
Sì, perché qui c'è una storia che, se vuoi, ti racconto, che è,
sì,
molto bella.
Infatti io volevo sapere anche riguardo al fatto che prende ispirazione da un racconto di una scrittrice.
Sì, della Livia Chandra Candiani, che è una poetessa suprema, è la mia proprio poetessa preferita italiana, sì, e lei praticamente racconta questa storia di una bambina che è in ospedale e insomma deve morire, però sta ancora abbastanza bene, i genitori sono con lei, e poi la sera i genitori devono tornare a casa e lei gli chiede: ma andate via? Dice: sì, ma stai tranquilla, stiamo con te. E lei li guarda e gli dice: ma per tutta la notte? E quindi questa frase, il padre era uno scrittore giapponese, fra l'altro un amico o comunque conoscente di Chandra, e questa frase si è incisa nel suo cuore e ne ha fatto, diciamo, una specie di, ora mi viene,
un mantra, no?
Sì, una specie di mantra, e la stessa Chandra c'ha questa frase scolpita su una pietra o non so dove, davanti alla porta di casa, come per ricordare che appunto, diciamo, questa frase è dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di conforto, di non sentirsi solo, ai bambini, agli animali, agli esseri umani, a chiunque. Per questo io subito dopo che ho letto sta cosa, è stato immediato, ho scritto subito il corale, gliel'ho anche mandato, e per me è proprio, ho sentito così profondamente il bisogno dell'umanità di sentire questo conforto, no? E ne è venuta una cosa estremamente calda, colorata, nonostante la frase sia sempre la stessa, come appunto ossessiva, come un mantra, si ripete dall'inizio alla fine, però appunto è voluto essere dedicato a Chandra e a tutti coloro che ne hanno bisogno, insomma.
Ma forse è uno dei brani più belli del disco, anche se mi è difficile, devo dire, fare una graduatoria, perché nell'insieme è davvero un gran bel disco, ed è anche un disco molto omogeneo. Secondo me, nonostante ci sia una grande varietà di suoni, proprio perché Silvio ha portato tanti di quegli strumenti che ne basta la metà.
Sì.
Mm. de cascabeles. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Loca, mueve la cintura para los muchachos de la aiceluna. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón. Por la cuesta bajo con una peineta de color rosa. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mi corazón.
Invece di strumenti parliamo di voce adesso, perché un minimo di sovraincisione dovrai averla fatta sicuramente in sciamana, perché ci sono tre o quattro stili vocali diversi. Il brano è molto breve, però è molto incisivo, mm-hmm. E credo che sia l'episodio in cui riesci a mettere più in luce in assoluto la tua vocalità. Sembra un po' nato anche come un'improvvisazione.
È un'improvvisazione, sì, 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 assolutamente. È stato registrato al volo, non c'è sovraincisione lì.
E tutte quelle voci dove le hai prese?
No, quello è un effetto che ha messo Marzio. Ah. Diciamo, io l'ho cantato, diciamo, sono le cose che mi riescono meglio. Questa parte improvvisativa alla quale ho dato spazio più, cioè l'ho sempre avuta, però non gli ho dato tanta corda. Ora la lascio andare molto liberamente, infatti in concerto questa parte è fondamentale.
A proposito di improvvisazione, suppongo che, avendo tu studiato anche jazz, questa rivesta un ruolo piuttosto rilevante nella tua musica, specialmente in concerto.
Sì, 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 sì. Appunto, essendo poi stata educata nella musica classica, io quella cosa non mi sono mai permessa poi di esprimerla più di tanto. Ma adesso, forse un po' anche l'età, forse anche la voglia di recuperare una giocosità libera, mi permetto di farlo, ecco. È una cosa che magari dal vivo ho sempre fatto in qualche modo, e ora lo comincio a fare anche in tutti gli ambiti.
Beh, giustamente, insomma, quando uno sa suonare deve anche farlo vedere, secondo me. Poi comunque è bello dal vivo sentire un'improvvisazione, secondo me è sempre un piacere. Magari il suo disco può diventare un po' più complicato, però
Chissà, eh. Sì, sì, sul disco sì, perché devi creare veramente una cosa straordinaria per metterla sul CD, no? Dal vivo passa, no? Qualunque cosa, perché c'è anche l'aspetto vitale e del contatto umano, certo, che sul CD non c'è. Per questo, registrando dal vivo, in qualche modo una forma di fisicità c'è, che non c'è se si fa in altre maniere. Ecco. Sì, e io questo tengo tantissimo.
Improvvisare anche in studio sembra poi quasi a volte, secondo me, un esercizio di virtuosismo che un po' fine a se stesso, sei d'accordo?
Sì, 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 non ha senso. Diciamo, l'improvvisazione è vita, ed è vita perché sei in uno spazio che ti risuona, perché cioè, stai colloquiando comunque con qualcuno. Se sei da solo nella tua stanzina, insomma, sì, certo, no, tutto si fa.
Parlando di jazz, sempre ripescando nella mia memoria i tuoi lavori passati, quelli che ho ascoltato, come dicevo non ho mai trovato il jazz, però ce n'è abbastanza, insomma, in quest'ultimo disco ce n'è, negli ultimi brani in particolare, When I Sing, che tra l'altro è strano perché è un brano molto swingato, ma all'inizio sembra una ballata folk inglese, poi c'è In Swing, ovviamente, che è In Swing, dove fai anche un esercizio di scat vocal.
Sì, sì, improvvisazione libera totale lì.
E infine
sì,
in,
sì, è proprio...
forse anche io,
sì,
io non smetterò, ma
anche io non smetterò, sì, sì, anche lì, cioè, assolutamente sì, perché è proprio un riferimento un po' alla giocosità, all'improvvisazione, ma soprattutto a questo spirito un po' swing degli anni 20-30, esatto, sì sì sì.
Ma ti piacerebbe fare un disco di jazz, visto che prima mi dicevi che le tue prime composizioni erano un falso Charlie Parker, eccetera?
No, ora no, ora no. È stato un momento della mia vita in cui ovviamente io ho iniziato a suonare il sassofono perché c'erano i musicisti jazz, non certo perché suonavano musica classica. E quindi insomma dovevo capirli, dovevo scoprirli. E quindi il fatto di scrivere dei falsi Charlie Parker o Coltrane eccetera eccetera, per me era uno studio sullo stile, di capire come funzionava e di capire cosa era un fraseggio, perché poi gli stili sono chiarissimi, nitidissimi, quindi era abbastanza facile da fare, però poi dopo mi rimaneva un po' troppo ripetitivo, perché alla fine, tranne i grandissimi, poi il jazz a me non ha più interessato più di tanto, e quindi ho proprio lasciato perdere, ce l'ho un po' nel sangue, ma non mi interessa, ecco, suonare jazz, a meno che non si suoni un pezzo, sì, due, ecco, ma tutto un repertorio jazz non mi interessa.
E c'è un brano invece in questo disco, li stiamo analizzando quasi tutti, ma anche perché, nonostante, come detto prima, ci sia una grande omogeneità, però alla fine ogni brano ha la sua singolarità, la sua peculiarità. Per esempio Tarara, dove hai usato una poesia di Federico García Lorca, sta un po' tra la musica arabo-andalusa e il flamenco. Tra l'altro tu sai benissimo che Federico García Lorca era anche un grande appassionato di flamenco.
Sì. Diciamo che questo brano è un brano della tradizione andalusa, è un po' tipo Santa Lucia Nostra, insomma, è veramente un brano famosissimo, ripreso da tantissimi gruppi, musicisti, cioè ce n'è 850.000 versioni, e niente, questa qui è una versione abbastanza rispettosa di come è. Qui non ho fatto grandi lavori di distruzione o di ricomposizione, perché è bello così, è talmente potente, andava toccato più di tanto.
Mi chiedevo chi è Paola Ballerini, che è coautrice di un brano del disco, perché non sono riuscito a trovare nulla su di lei, anche se in verità non ho fatto una ricerca molto approfondita.
È una poetessa fiorentina, mia carissima amica, e ha scritto questo testo straordinario, che fra l'altro è dedicato a suo marito, che è lui, questo essere meraviglioso, collegato alla terra e al cielo.
Ecco, ti sei comportata in maniera abbastanza educata, nel senso che rispettosa sarebbe forse il modo migliore per descriverla, in un paio di brani originari del Medio Oriente. Il brano iraniano, per esempio, Gole Gandom e Gagomare, sì. Dove non hai, secondo me, fatto dei grandi stravolgimenti, anche se la chitarra non è certo uno strumento che si usa da quelle parti.
Esatto, sì, diciamo, sono stata molto, diciamo, quando trovo questi brani che sono perfetti, cerco di dargli meno fastidio possibile, ecco.
Senti, lasciamo da parte un attimo Memorie degli alberi, perché volevo chiederti di un tuo vecchio CD, che è Coscienza di sole, che riguarda un altro aspetto della tua attività musicale, perché contiene le colonne sonore, se ricordo bene, di 3 film dedicati alla Resistenza.
Sì, per la regia di Alessandra Povia Valdimiro. Sì, è stato, sono 3 film molto belli, 3 film documentari che lei ha fatto nel tempo e mi aveva chiesto di inizialmente di collaborare, e poi nell'ultimo Radio Cora ho proprio scritto quasi tutte le musiche. È stata un'esperienza molto interessante perché cioè, lavorando poi a stretto contatto con la regista che era dentro a questa cosa al 100%, quindi non faceva che parlare di quei momenti, no, della guerra, dei partigiani, queste foto che scorrevano nelle sue mani, e quindi ero immersa in questi personaggi anche di quell'epoca, e quindi insomma un lavoro immersivo, e però è stata una bellissima esperienza a cui sono molto molto grata.
Ti piacerebbe ancora? Perché mi sembra che tu la sei cavata veramente molto bene in questo campo. Ti dicevo, ti piacerebbe ancora fare altre colonne sonore?
Sì, sì, mi piacerebbe, sì, moltissimo. Non mi è capitato altre opportunità, però sì, mi piacerebbe molto, perché diciamo che così mi dicono, ma mi sembra che la mia musica sia molto visiva. Ora ho scritto un'opera immensa per grande orchestra e coro, e grande coro, che si chiama Grande Inno all'Universo, e anche quella è musica visiva, quindi ben vengano le colonne sonore.
È un bel lavoro, tra l'altro un lavoro che è molto diverso poi da quello del compositore, perché uno deve medesimarsi chiaramente nel contesto, sì, cinematografico.
Sì, sì, poi c'hai i secondi, cioè è complessissimo da un punto di vista tecnico, perché dice no, ma io voglio da questa scena che dura 3 minuti oppure 37 secondi e deve funzionare, e la musica, sai, il regista dice no, ma tagliamo no, perché Beh. Il senso della musica, cioè non è che poi ha un inizio e una fine. Quindi è un po' elaborato, ma insomma mi piacciono queste sfide. Che se quando ho fatto quella cosa non avevo i mezzi, non è che avevo computer, ho fatto tutto un po' col cronometro, no? Facevo delle cose veramente assurde.
Senti, ma nonostante tu sappia suonare tutti quegli strumenti, anche molto diversi fra loro come impostazione, come tecnica, nonostante poi in questo disco tu ne abbia impiegati meno del solito, e nonostante tu abbia studiato in maniera molto approfondita la vocalità e le tradizioni vocali di altri popoli, oltre a quello colto e alla musica, diciamo, popolare italiana, in questo disco hai lasciato tantissimo spazio agli strumenti, però non c'è un brano strumentale.
È vero.
A parte qualche,
vero,
se vogliamo, prima, il frammento finale,
volta.
Se vogliamo il frammento finale del medley, lo chiamo così perché non so definirlo diversamente, dove c'è un brano armeno e uno ungherese.
Sì, lì c'è il finale ungherese, sì, che è solo strumentale.
Però non c'è un vero brano strumentale, come mai?
No, ma chi lo sa? Non saprei. Perché forse è tutto nato intorno a dei pezzi che avevo vocali, e quindi alla fine sta tutto cucito intorno a quello.
Per tutta la notte.
Senti, ma ti rendi conto che incasellarti, catalogarti, è un'impresa veramente improba? Perché come si può definire la tua musica? Definirla folk potrebbe starci, perché nel folk è un termine generico in cui si può mettere tutto il contrario di tutto.
Sì.
World music anche volendo.
World, forse più world che folk, perché il world magari, essendo una parola straniera, ci apre a qualcosa di più ampio, perché il folk uno pensa ovviamente alla ballata, alle cose, diciamo, musica fruibile, mentre diciamo questo CD può darsi di più, gli altri no. È comunque, c'è uno spirito di musica da camera anche dietro.
Questo
sempre
mi sembra nella tua
perché
musica.
Perché anche gli arrangiamenti, cioè c'è sempre un po' di polifonia, contrappunto, cioè mi piace molto, e senza quello per me non ha senso.
Beh, è un bagaglio
musica.
Che non puoi trascurare, che ormai fa parte del tuo DNA, è impossibile secondo me dimenticarlo.
Sì, quindi è difficile.
Ci sono due canzoni di cui ancora non ti ho detto, ma in realtà sì. Abbiamo sfiorate, sono Gagomare, di cui ho detto appunto il titolo poco fa, che è il brano tradizionale armeno, e l'altro un Jean Filette, di cui abbiamo parlato, il brano di Jean de Chardevoix. Queste due canzoni sono un pochino meno gioiose, hanno dei testi che sembrano, secondo me, quelli delle più caratteristiche ballate tradizionali, perché sono testi tragici sotto certi aspetti e comunque raccontano, questo dimostrano, fra l'altro, secondo me, che nella musica popolare molti temi erano stati già affrontati sin dal Medioevo, cioè voglio dire, la canzone di protesta esisteva già, perché queste sono in un certo senso canzoni di protesta, o comunque sono canzoni sulla condizione della donna.
Esatto.
E sono un po' meno gioiose rispetto a tutto il resto del disco, forse.
Sì, è vero, però quelle, diciamo, rispecchiano tantissimo questa mia vena in minore. Infatti i miei tutti i CD precedenti hanno questa fortissima vena minore, in quel senso molto introspettivo, e forse, insomma, non poteva mancare qualcosa di questo, perché questa è una parte mia fondamentale, questa quasi scorpionica, insomma, di guardarsi dentro, di stare, di arrovellarsi anche un pochino. E quindi poi sono questo colore melanconico anche, no? Che a me piace tanto e che forse, insomma, in piccole dosi mi sembra che sia giusto che ci sia.
E poi, essendo tu una donna, non potevi non parlare anche di donne, secondo me.
Sì. E beh, la storia di Chardevoix è effettivamente molto triste, questa storia di una ragazza che viene chiusa in convento, e nonostante appunto si era appena trovato il ragazzo della sua vita e niente, insomma, e quindi si rivolge a Dio e dice: fai qualcosa per me, insomma, io non posso vivere così. E, mentre quello armeno è già più ironico, perché è questa ragazza che si rivolge al genitore e dice: mamma, trovami uno sposo che non sia un preside di scuola, se no sempre a scuola e non mi considera. Poi mamma, trovami uno sposo che non sia un intellettuale, se no sta sempre fra i libri e non mi considera. Insomma, poi alla fine dice: mamma, trovatemi uno sposo che sia un pastore, così mi porta su in montagna e che respiro l'aria fresca. Che sono libera.
Senti, prima di chiudere e di salutarci, volevo che ricordassi come si fa a trovarti in rete.
In rete mi si trova in che senso? Per contattarmi?
Sì, sito internet, eccetera, eccetera, social.
C'è il sito, sì, Claudia Bombardella. Sui social, su Facebook ci sono, e sì, poi sul sito c'è il riferimento anche per eventualmente contattarmi. Penso sia la cosa migliore.
Ricordiamo che tutti i tuoi album sono stati pubblicati da Radici Music Records, quasi tutti, insomma, compreso quest'ultimo di Firenze.
L'etichetta più straordinaria del mondo.
Sì, infatti, io so qualcosa.
Sono straordinari, veramente.
Claudia, è stata veramente una gran bella chiacchierata. Sei bravissima,
Massimo, grazie.
Sei simpaticissima, sei veramente sempre molto graziosa ed è stato veramente molto bello poter avere di nuovo la possibilità di parlare con te.
Anche per me è stata una gioia infinita, ti ringrazio tantissimo e di questo anche scambio di pensieri e niente, ti auguro ogni bene.
Anche a te, grazie ancora per la tua partecipazione e speriamo di ritrovarci presto.
Volentierissimo, grazie.
Ciao, ciao, buona
grazie
giornata
tante.
A te.
Ciao.
Nel tuo mondo vorrei la quiete che salpa lenta nel corpo. Nel tuo mondo vorrei la quiete che salpa lenta nel corpo. In testa una manciata di terra e dentro all'iride radici che portino fino ai piedi. Fino ai piedi luce.
Del tuo mondo è il brano con il testo della poetessa fiorentina Paola Ballerini su musiche naturalmente di Claudia Bombardella, di cui abbiamo la possibilità, prima che arrivi la sigla di chiusura, di ascoltare ancora un breve estratto da Memorie degli alberi. Si tratta di un'altra composizione originale che ha un titolo in italiano ma è cantata in francese ed è Il canto del cinghiale innamorato.
Se manifeste une voix dans mon petit cœur maladroit, comme un oiseau, elle s'élève entre les mots et se pose sur mes yeux. J'entends dans l'espace de mes voeux, elle dit: si tu cherches dans ton cœur, tu vois une petite flamme, tu vois une petite flamme danser le bonheur.
petite fleur, elle veut t'offrir la beauté de la lumière et balayer ce qui te fait souffrir dans l'espace de ton cœur. Où est bien le bonheur?
Canto del cinghiale innamorato è dunque l'ultimo brano in programma per oggi da Memorie degli alberi di Claudia Bombardella, che è stata l'ospite della puntata numero 22 della quarta stagione di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Non dimenticate inoltre che questo e tutti i precedenti appuntamenti con Folkbeat già da domani sarà disponibile in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Ci risentiamo fra 7 giorni, quando sarà con noi Tommaso Talarico, cantautore di origine calabrese, che ci racconterà del suo secondo e recente album dal titolo Canzoni per un paese in guerra. Grazie a tutti per avermi seguito e una calda buona serata a tutti voi.